Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Siamo belli rossi.
Babbi Natale.
Beh, sicuramente siamo babbi.
Allora, però faccio questa.
Ciapali.
Faccio la trama. No,
Catalina Sandino Moreno.
Olè.
Elon Bailey, che abbiamo visto anche lui in tante serie.
E anche in diversi cocktail.
Sì, sì, oh, sì. Mi sì.
Perché? No, 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 no.
Non è che ti confondi con Wower Pines.
Segreti, misteri, visioni inquietanti, alberi magici.
Attenzione.
Ah, spoiler.
Nessun
no.
elemento di storia. È stato applicato, applicato.
La guarderò con un occhio chiuso, non
è una serie che si chiama Lost, quindi a un certo punto si perde.
Cosa dovevi espiare?
C'ha proprio il feticismo sempre essere di livello e non di
lavello.
Pedro Pascal, dove lo mettere?
Che fa Marco Acacio, lui a un certo punto dice tutti vengono dimenticati. No, quella scena è molto bella perché io poi viene dopo che io lo vedo a cavallo e penso, però c'è un nome che è rimasto nella storia, è il famoso Acacio a cavallo.
Come fa? Io non so, vorrei sapere cosa piglia la mattina, cosa si mangia la mattina.
E buon anno! Bentornati, è un anno che non ci sentiamo.
Sì, sì, ma anche meno.
Buona serie, bentornati, siamo qui per il nostro mercoledì del nostro magazine sulla serialità, serie TV, fumetti e tutto il resto. Sono cose serie. Io sono Paolo Ferrara, qui accanto a me abbiamo il nostro Michelangelo Alesso.
Ciao.
Di fronte abbiamo i nostri registi. Cominciamo con...
Che siamo dilettanti, noi siamo dei professionisti.
Siete professionisti.
Mica siamo il registro dell'opposizione.
Esatto, infatti.
Non mi vedete, ma io vedo voi.
Abbiamo il nostro regista video, Fabrizio Cucci, e all'audio...
De Simone, maledetto!
Sempre lui, che è tornato dalla bassa cucundria. Come sta? Tutto bene?
Tutto bene. Voglio salutare mia madre che ci sta guardando.
No!
Bene, sì.
Ciao mamma De Simone!
Ciao mamma De Simone!
Signora De Simone!
Diciamo, sono 15 giorni che non ci vediamo alla fine, neanche di più!
Di
sono
più.
3 settimane!
Un anno!
Un anno che non ci va!
L'ultima volta era il 2021.
No, in realtà diciamo, noi io e Michaggio ci siamo visti il 31 di sera, invece.
È stata una di quelle cose veramente pazzesche, perché abbiamo iniziato a mangiare alle 9.
Che alle 9? Prima
alle 8 e mezza.
prima
alle 7 e mezza. No, alle 7 e mezza siete arrivati. Sì. Quindi alle 8 abbiamo cominciato a mangiare. Alle 11 e mezza siamo salutati. E io a mezzanotte e un quarto ero già a letto.
Sì, sì. Bambino messo a letto a mezzanotte meno 10. Il tempo di farmi gli auguri con mia moglie.
Fantastico.
Capodanno perfetto. Da rifare.
Dicesi Capodanno in famiglia.
Esatto, in famiglia, bravissimo.
Ma cos'è che dobbiamo rifare?
Andiamo avanti, dai.
Nostro
sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Abbiamo la reattività di un bradipo morto in tangenziale. Vabbè, chiudiamo sempre con
i postumi delle feste.
Spazio del nostro Matteo De Simone, che diventa un TG.
Ok, l'angolo. Il TG maledetto.
Il TG maledetto
sono anche bene. Ma prima, la serie della settimana. Questa sera, Dune Prophecy, ispirata all'universo narrativo di Frank Herbert, ballerina.
No, quello è un altro. Fra poco, invece, il nostro momento in cui chiacchieriamo di serie TV. Recuperi, soprattutto recuperi. Cazzeggeremo.
Le feste. Le fai.
Vabbè, fra 3, 2, 1. Allora, la prima cosa, il primo dubbio feroce, che io ho bloccato le rotative perché voglio sapere, perché durante uno degli speciali, lui, Illo, Paolino, ha parlato di Before, che era in divenire, ci ha raccontato.
Sì, l'ho vista Before, cioè mi mancava l'ultima puntata.
E allora, telegrafico, dopo...
No, telegrafico. È importantissima questa cosa, perché bisogna fare un'opera di salvaguardia dei nostri ascoltatori.
Tra l'altro, Before, con la puntata dove c'era un'altra copertina, perché c'è stato un attimo un
momento di problema.
Abbiamo risolto.
Però abbiamo verificato, i nostri ascoltatori sono attenti.
Grazie, abbiamo fatto apposta per vedere se ci ascoltano.
Bravo. Comunque, anche tu, vero che spacci Valda?
Anch'io. Perché io Valdo.
Comunque, fai un giusto un
tu avevi recap. Eravamo arrivati alla penultima puntata, e al netto di qualche cosina non proprio a registro, c'era un ritmo interessante, c'era un quid interessante nella serie.
Poi Billy Crystal, ricordiamo,
Billy Crystal, quindi arrivati fin lì era quasi suggerita. Ora non voglio avere nessuno sulla coscienza.
Bene.
Quindi mi raccomando.
Non è andata a finire bene, mi sembra. No.
Fermatevi before di guardarla. Perché l'ultima puntata è una roba ribalta tutto. Ma come uno che ribalta il tavolo e scappa via urlando.
Okay.
Una roba terrificante. Brutta la puntata, perché oggettivamente è pure brutta chiotta, cioè è di abbassa il livello rispetto alle altre. Tutto quello che erano quei fuori registro qui è portato al massimo, cioè proprio tutto quello che poteva andare
Billy
male.
Billy Crystal è tornato a fare il personaggio
Billy
comico,
Crystal, sempre comico. Più Billy Crystal. Okay. Ma soprattutto ribalta concettualmente tutto in una maniera abbastanza sciatta e... Allora, possono esserci anche questioni di gusti personali sull'interpretazione che viene data a tutta la faccenda, come dire,
del sesto senso,
metafisica, eccetera. Però è proprio prende e riscrive l'intera stagione abbassandola di 6 tacche.
Benissimo.
Minimo.
Sei, benissimo.
Su 5.
Su 5. Cioè, una roba.
Ovviamente Apple si è girata all'ultimo episodio. Ha detto, ma sì, dai, ormai è andata. L'ha sfangata e questi hanno.
No, veramente c'è un'unica battuta interessante in tutta l'ultima puntata. Che posso dire, tanto non è uno spoiler. Che spiega il titolo. Perché il concetto è si parla di. Ci chiediamo, ci interroghiamo su cosa possa esserci dopo, ma lui afferma che se accettiamo l'idea che possa esserci un dopo, allora ci deve essere un prima.
Tra l'altro è molto interessante, ora dando un'occhiata su internet velocemente, un titolo della Repubblica che dice Before Billy Crystal ora fa paura.
Capo, però!
Ma in un altro senso.
Infatti.
Quindi potrebbe Mara Maionchi, a voi diamo come contenuto che Before per noi è...
Ma proprio no! Evitate.
Ogni tanto anche i più bravi possono scivolare, tipo Apple TV Plus che ci ha regolato.
Ma non è che
fino...
l'ultima... Stavo controllando se chi è il regista dell'ultima puntata, perché da come me la descrive è la classica cosa dove Billy Crystal ha detto l'ultima la faccio io.
Guarda,
non lo so. E invece?
Non lo so, stavo cercando.
Devo andare in quello americano.
Dico solo questa cosa, che c'è, come dire, tutta la serie ti porta ad aspettare che cosa è successo, una cosa... Che cosa è successo in un determinato...
Stai vago.
No, non faccio spoiler. Il concetto è che questa cosa che sembra che ha avuto ripercussioni...
Va bene.
E si risolve in una roba che...
È una fetecchia. Molto bene.
Cioè, proprio, come dire...
Purtroppo non abbiamo avuto quella conferma che... Deve essere una piccola speranza,
però
diciamo.
La regista è Jet Wilkinson, che ha fatto Before, The Old Man e... Percy Jackson e gli dei Leroli.
È lì, ha switchato da The Old Man e passato a Percy Jackson.
Succede,
va
succede.
Bene.
Ti distrai un attimo.
Infatti potrebbe essere una crasi tra quelle due serie. Male.
Ok, malissimo. Va bene. Io comincerei invece con una nota positiva. Perché ho recuperato 100 anni di solitudine su Netflix.
In un anno solo. Mamma mia.
Ed è la prima
parte. Grazie
ai
superpoteri.
Famosi superpoteri di qualche speciale natalizio. Allora, ho recuperato 100 anni di solitudine, produzione Netflix. È stata divisa in una maniera strana. Perché c'è una prima parte. 8 episodi che sono andati in onda l'11 dicembre e presto nel 2025 ci sarà un'altra seconda parte. Non si parla di stagioni. Io spero che riescano a concluderla in questi due gruppi di episodi. E faccio un'ennesima premessa. Questa è tratta dal famoso libro del premio Nobel Gabriel García Márquez, del omonimo 100 anni di solitudine del 67, credo che sia beccato anche il Nobel per questa opera. Uno dei primi libri che mi è stato regalato da una vecchia zia buonanima, tutta contenta, dice questo lo devi leggere, e io purtroppo sono da circa 30 anni che sto cercando di iniziarlo.
E quindi ce ne ancora altri 70.
Esatto. Cioè, sto cercando di iniziarlo e non sono mai arrivato al oltre il primo capitolo, quindi mi perdonerete se io purtroppo non sono riuscito a leggerlo nella mia vita. Sto recuperando altre cose, tipo, non so, Il Maestro e Margherita. Ho scoperto che è un libro pazzesco.
Io adoro Il Maestro e Margherita, è un bellissimo romanzo, ma molto più bello il romanzo dentro il romanzo, cioè quello su Ponzio Pilato, che è un capolavoro.
E l'ho scoperto per quale motivo? Perché ascoltando il mio podcast preferito, ovvero quello di Alessandro Barbero, ho scoperto che anche il suo libro preferito
non è Sono Cose Serie.
No. Il Maestro e Margherita, sto dicendo. Comunque, vai, torniamo.
Però ti posso fare una domanda? Dimmi. Perché, dimmi. Ma sto maestro perché prende sempre la Margherita?
Non te lo posso dire, è una roba complicata, complicatissima. Comunque, tornando invece a Cent'anni.
Il libro è un libro che amo tantissimo.
Il Maestro e Margherita.
Cent'anni di solitudine. Sì. Però su cui ho fatto a un certo punto una sorta di atto di fede.
Cioè?
E cioè a un certo punto accettavo, perché dei vari Aurelio Buendia, che ce ne sono tipo 6,
attenzione, Aureliano, Arcadio, Arcadio José, José Arcadio, Arcadio José, Buendia Arcadio, Buendia José, Aureliano, cioè, perché sono tutti maschi, si cominciano con l'A innanzitutto,
e a un certo punto cominci a dire Buendia e accetti, sì, questo vabbè è lui.
Infatti
non lo so
è
quale sia
il primo scoglio che ho dovuto affrontare, perché al quarto o al quinto Arcadio o al quarto o al quinto Aureliano
mi sono perso più volte,
ma questo di chi cacchio è figlio? Però a parte questa cosa,
lo so
qua,
io di chi è figlio. Buendia.
Comunque, ho scoperto che questa serie è una serie a chilometro zero, perché il libro è stato scritto da un colombiano, è ambientato in Colombia e quasi tutta la produzione, attori,
colombiana è a chilometro zero.
E anche quello che producono, che non si può dire, è a chilometro. No, comunque
lo usavano come effetto speciale.
È stato girato in luoghi in Colombia. L'unico è straniero, perché diciamo non colombiano, è uno degli autori, perché è stato scritto da un manipolo di autori, tra cui capeggia il portoricano José Rivera, che non vi dirà nulla, ma questo ha rischiato un Oscar per la sceneggiatura di un signor film, I Diari della Motocicletta.
Si è salvato.
E poi c'è Natalia Santa.
E infatti la serie è uscita a tutte le feste.
Natalia Santa, che è autrice prolifica di una telenovela colombiana che si titola Verano in Venezia, ed è, curiosità, ha scritto un episodio della versione latinoamericana di Sesame Street, che si intitola appunto Plaza Sesamo, perché la strada nei paesi di lingua latina è diventata plaza, una piazza. Comunque, bellissima la storia. Io sono rimasto molto coinvolto da questa storia, nonostante la decina di Buendia, eccetera, eccetera. E una cosa che mi ha letteralmente scioccato è stata la messa in scena, perché è piena zeppa di piani sequenza, ma fatti da Dio.
E soprattutto in questa serie in Colombia nevicava sempre.
E non era neve, era roba bianca,
talco.
La messa in scena è paurosa, i movimenti di macchina sono strepitosi, gli attori sono anche abbastanza nella parte.
Questa cosa, avendo attori facce diverse,
sì,
magari nella serie si riesce a distinguere un Buendia
dall'altro.
E no,
perché poi questi crescono e cambiano attore, oppure sono bambini, e poi c'è anche l'età di mezzo, per cui sono bambini, poi sono ragazzi e poi sono adulti. E sta roba
in cent'anni, guarda che in cent'anni.
No, vabbè,
ribadisco, Buendia.
Comunque, bella come messa in scena, è strepitosa, la storia è fichissima, e da qui che nasce il realismo magico di Gabriel García Márquez. Ho scoperto cosa significa. È una roba in cui ci sono delle cose realistiche, ma ci sono anche delle cose magiche,
tipo dice, Disney.
Dice di averlo capito, ma mi sembra rime alla Fabri Fibra.
No, è molto bello, perché ci sono alcune cose, tipo, non so, tutto il giro legato all'alchimia, il fatto di questa la ricerca della pietra filosofale, o
c'è già
il fatto
in questa che prima siano, parte la ragazzina, la moglie
no, mi sa che non so.
Comunque ci sono delle persone che hanno delle visioni, però tutto molto
colombiano.
No,
realistico.
Realistico e
non sapevo producessero anche funghi in Colombia.
Infatti questa cosa qua è un po' allucinogena. Gatti. Ci sono dei personaggi a cui ti affezioni anche moltissimo, tipo lo zingaro che diventa amico di Arcadio, un personaggio come si chiama, Melchiade, una roba del genere, che è un personaggio strepitoso. All'inizio un po' sospetti che sia un tipo losco. Comunque Io l'ho trovata estremamente godibile. Lo dico chiaramente da colui che non ha letto il libro, mi perdonerete se sono entusiasta su questa cosa qua. Aspetto con impazienza la seconda parte, e se posso dare già subito un giudizio, direi che a livello tecnico è un 4 senza se senza ma. E invece è anche la scimmia, cioè superi l'impasse dei Buendia.
Sì, vabbè, ma quello è accessorio.
E alcuni momenti aggiungo più che altro alcune dilatazioni narrative che non sono noiose, sono più affascinanti che fastidiose. Superata questa cosa qua, la scimmia c'è, tanto che a un certo punto ci siamo ritrovati a guardare due episodi alla volta. Comunque l'ho trovata veramente veramente interessante.
Recupererò e ti dirò qualcosa rispetto al
sì, io infatti direi che possiamo anche aspettare la seconda parte, magari recensirla come serie della settimana.
Potrebbe
mi piacerebbe molto.
Si sa già quando esce, no?
No, non ci sono, dicono entro l'anno, quindi potrebbe arrivare anche Natale prossimo, per dire.
Vabbè, sempre Santa Natalia qua.
A proposito di Natale, cos'è uscito durante le feste di Natale?
Sono uscito un pacco di cose.
C'è che è stato il calendario dell'avvento di Disney, praticamente. Sì. Con What If?
Con What If, la terza e ultima stagione. Io su questa vorrei fare una roba proprio telegrafica. Terza stagione, tutto bello, tutto figo, ma direi estremamente dimenticabile.
Sento un uomo tentennare.
Già, devo essere sincero, la seconda era già meno interessante della prima. Ma
avete presente il vecchio trend di Disney Plus, quella di finire iniziare a razzo e finire a cazzo?
Esatto.
No? Sì. Che adesso era perso perché finiva a cazzo e non vi dico dove andava a finire.
Quel razzo finiva...
E qua però ha preso il vecchio trend, perché prima stagione è molto carina, niente di epico, però
no,
molto
però carina.
Seconda già iniziava questa terza.
Ma se non fosse per il finale che coinvolge lo stesso Watu, l'osservatore è coinvolto praticamente.
Ma quello già l'avevamo fatto anche le altre stagioni,
sì,
di coinvolgerlo.
Hanno inserito la cosa carina delle tre stagioni è che Watu, in certo punto, come avete capito, osserva, ma a un certo punto dà delle spintarelle. Queste spintarelle mettono in moto una serie di meccanismi che lo mettono poi al centro della vicenda, per cui ci sono altri osservatori che gli dicono ma che è sta roba, e
chi osserva gli osservatori?
Il finale sull'osservatore è anche abbastanza gradevole. Devo dire che il grande fascino anche dell'estetica nella prima stagione, con questo 3D che è una via di mezzo tra un realistico e super pop, prima stagione dici wow, bello, la seconda dici
sei abituato, diciamo.
Esatto.
Sì.
Alla terza ti sei rotto abbastanza le palle.
Ma quale osservatore è? Quello di Roma?
Tra l'altro è doppiato a Jeffrey Wright in originale, mica Cotica. Però insomma, chiudiamola con si poteva fare di più. Non è proprio
si può dare di più, siamo pronti per Sanremo,
ma potevano soprattutto perché fanno il What If su personaggi chiaramente della lore del Cinematic Universe, che ci sta, ha senso, però se già sono loffie gli originali, io mi aspettavo un po' più di grip, no? Un po' più di grinta. Per quanto riguarda i What If, hai più materiale.
Una
su
roba
cui...
tipo. E se fosse bello.
Ecco, bravo. No, una cosa.
Peggy Carter, comunque, diciamo, è l'unico personaggio che forse nel What If prende un suo vero significato.
E se fosse scritto.
No, allora ci sono due cose
anche
positive.
Strange, forse.
Strange e Peggy Carter sono quelli che ti rimangono di più. I resti sono tutti dimenticati.
No, ma anche il loro What If, secondo me, è costruito bene con un senso. Perché molti altri What If. Sì, veramente stravolge il personaggio, magari, però in modo, fra virgolette, irrealistico, nel senso che
secondo me
quei due invece hanno magari una sua solidità.
D'accordo, gli altri sono dimenticabili. Sì. Aggiungo però che l'unica cosa positiva è che veramente potevano scrivere delle cose molto più coraggiose, sicuramente della roba
a Disney
che hanno prodotto finora. Questa è l'unica cosa, tra virgolette, che rimpiango. Perché
il coraggio non è di casa qui.
Lo so, beh, c'è l'arco in cui darsi.
Penso che la serie What If è nata per quello, no? Per fare qualcosa di coraggioso.
Certo.
Cioè, il
nei fumetti.
Ma nella prima stagione, per esempio, anche tutta la parte di Black Panther e cose erano state già un pelino più coraggiose.
Ma diciamo che poi alla fine tutto è diventato abbastanza
dimenticato. Tutto sto coraggio.
Direi che ho visto il tuo appunto veloce, che hai messo scala tecnica 3, direi che è la giusta media, perché forse non so se arriverei a 4 della prima stagione, però potrebbe arrivarci.
No, ma
la seconda è 3 e l'ultima è 2, quindi è proprio la media perfetta matematica delle tre stagioni.
Se volete recuperarla, siete un po' fan del Marvel Cinematic Universe.
20 minuti lo guardo, però apprezzo, devo dire, solo per questo tipo di prodotto, perché non è applicabile ad altri, la modalità di distribuzione, quindi sotto le feste, una al giorno, proprio un po' come la pastiglietta che ti devi prendere, no?
Sì.
E con What If è già il secondo anno che lo fanno così.
Sì, abbiamo cominciato a Natale, però, se non sbaglio, con l'episodio di Natale.
Sì. E poi appunto una al giorno durante le festività, è un piano interessante.
E sopperisce un po' il fatto che se te le guardi metti tutte insieme proprio male.
Rischi di abbandonarla.
Però sinceramente le antologiche è raro che insomma è una roba che ti mangi una dietro l'altra.
Concluderei, superato lo scoglione, ho scoperto una nuova timeline di Star Trek.
Ah.
Questa è una cosa mia personale, non l'ha scritto nessuno.
La Prime timeline, che è quella classica,
dove praticamente tutto in canone, compresa la Kelvin timeline,
che invece è quella di J.J. Abrams.
Lo dirò alla fine la timeline quale, perché c'è una querella in mezzo. Allora, innanzitutto ho finito di vedere finalmente la quinta e ultima stagione di Lower Decks. Una serie a cartoni animati che racconta invece che l'epopea del capitano e degli ufficiali della flotta stellare, i guardia marina che lavorano nei ponti inferiori e devono sgobbare. Sono quelli che muoiono prevalentemente o quelli comunque si pigliano tutte le mazzate. Insomma, è un gruppo di ragazzi. La serie operaia di Star Trek. È chiaramente una serie comica perché è scritta da uno.
L'ho vista pure io.
Mike McMahon. Che ha lavorato in Rick e Morty, è stato anche lo showrunner di una stagione e ha prodotto il famoso episodio che ha beccato un sacco di premi, quella dove Rick diventa un cetriolo. Lui è l'artefice di quel. Ma ha anche creato la serie per Hulu, che è andata anche su Disney Plus, Solar Opposites, che mi sembra che avevi visto tu, Matt. Vabbè, non è alieni che cascano, sempre una serie animata. Che l'hai trovato anche abbastanza gradevole.
La prima stagione, poi
per quello non se la ricorda.
Comunque, è la storia di quattro di questi guardia marina che lavorano e sgobbano. Che sono Beckett Mariner, che in originale è doppiata da Tawin Newsom, che abbiamo visto in Space Force e in Marvel. Poi c'è Jack Quaid che dà la voce a Brad Boimler, che è il figlio di Dennis Quaid, che stiamo vedendo e vedremo nell'ultima stagione di The Boys. E loro, insieme a loro, i compagni dei livelli bassi, che sono una orioniana che si chiama Advana Tendi, e l'umano potenziato ciberneticamente, che è un uomo, che però si chiama Samantan Rutherford. Allora, serie comica, si ride molto. Ma c'è un gusto e profondissimo rispetto per tutta la lore di Star Trek.
Molto più di tutte le ultime stagioni.
Molto più di tante altri prodotti. Tanto che loro hanno fatto anche un crossover con
quell'altra Strange New World.
Strange World, dove loro compaiono invece in carne ed ossa. Comunque molto divertente, molto gradevole. Anche le citazioni, se le cogli, ti diverti un sacco. Se non le cogli, la serie te la guardi lo stesso. E questa è una cosa molto bella. Cosa carina, ci sono un sacco di guest star, che sono personaggi che invece provengono dalle altre serie, da altre stagioni, da altre serie di Star Trek, che sono doppiati ovviamente dagli attori originali. L'ultima stagione è molto bella perché è quasi tutta collegata in un unico episodio, dove ci sono degli elementi che alla fine combaciano, classicissimo alla Rick e Morty, tutto sembra non avere un senso, poi tutto si ricollega ed è molto bello. Io devo dire, sono rimasto molto colpito, mi è piaciuta molto. Da Trekker gli darei un voto altissimo, perché mi sono proprio goduto, era anni. Chi non è un Trekker magari se la trova come serie più che defaticante, su certe cose probabilmente perderà dei pezzi, però la cosa che mi ha divertito molto è che è scoppiata una querella.
Ah.
Perché negli ultimi episodi si parla di anche lì di multiversi, di linee temporali diverse.
Della serie quando la gente non c'è un cazzo niente da fare.
Certo. Esatto. Compaiono.
Figurati sotto le feste.
Infatti.
Compaiono in una di queste linee temporali alternative i Klingon che abbiamo visto nella prima stagione di Discovery.
Ah.
E quindi tutto il fando ha detto:
ah!
Quindi siamo. Aspetta, fichissimo. Ah! Ma se quelli sono di una linea alternativa e Discovery è canonica, allora Lower Decks non è canonica.
Ma e perché detto, ma dove Discovery serve?
Ci sono i Klingon che sono brutti. Quindi no, è canonica, prodotta da CBS, fa parte. Ma c'è qualcuno che ha detto: "Eh no, non ho capito perché Star Trek Discovery è una merda." Per cui è quella a non essere canonica, mentre Lower Decks è prodotta da, ma è prodotta anche l'altra da Paramount Plus, ed è scoppiato un puttanaio e sta cosa mi ha fatto morire da ridere. Io non ci potevo credere. Voi sapete che tutti i prodotti col marchio Star Trek, persino quella per i ragazzini, è canonica. Forse l'unica cosa che non è canonica sono i cartoni animati degli anni 70. Quelli sono considerati,
che è considerato non canonico.
Però
non
tutto
canonico.
Quello che viene prodotto,
nonostante, secondo me era
dignitosissimo. No, però c'erano dei personaggi, ci sono dei personaggi che non sono stati creati da Roddenberry, che secondo me
sono stati infilati. Vabbè, sì, c'era
allora io ho trovato la soluzione
tigre.
Ho trovato la soluzione che rende tutto canonico ma utilizza le timeline. È molto semplice, ovvero tutto quello che ci piace a noi, compreso Lower Decks, fa parte della Prime timeline.
Certo.
È classica.
Tutto il resto.
Poi c'è tensione. Poi c'è quello che a me personalmente non piace tantissimo, perché è un po' riscrittura del cazzo, che è quella della Kelvin timeline. Lui è maledetto J.J. Abrams quando si è messo in testa di fare le sue cagate.
I filmi.
I film del cazzo. Quindi la Kelvin timeline. E io.
Anche se l'ira di Khan. Per
no, lascia perdere, per favore. Io a questo punto prenderei. Come canonica
sì.
Star Trek Discovery e la metterei in una nuova timeline. La nuova timeline si chiama la Mentula Canis timeline, perché come è scritta ci sta proprio a pennello,
a caccio.
Vediamo cosa potremo aggiungere nei prossimi prodotti.
Esatto, nella Mentula Canis timeline. E con questo, signori,
tra l'altro, secondo me potremmo scoprire che in quella timeline ci stanno anche diverse cose che apparentemente non c'entrano.
Un po' di
Star Wars, un po' di
poi sì, punti di congiunzione abbiamo di possibilità.
E io con questo vostro onore avrei chiuso.
Matteo,
guarda, mi servi
fatto un bugger,
perché se Lower Decks è Star Trek cartone e commedia,
sì, un po' così.
Io mi sono imbattuto, cioè io non ne conoscevo l'esistenza.
E quella roba che hai scritto nella chat, mi sono sbellicato un'ora.
È andata così. Io stavo chiedendo a ChatGPT che mi serviva
del materiale,
e gli ho chiesto: senti, citami una serie che proprio brutta. Tutti quanti considerano brutta. E mi viene fuori questo titolo. Ho detto: vabbè, questa sarà inventata, ma figura. E invece sono andato a vedere e esiste.
Okay.
Allora, e si chiama Space Janitors. Cioè i pulitori, spaziali,
di ramazza,
che
i janitor sarebbero
i servienti.
Sì, sarebbero i bidelli delle scuole,
i bidelli. Quindi fondamentalmente cos'è? È una serie
una parodia,
però a posto di essere Star Trek è Star Wars.
Ah, fantastico.
E parla delle persone di livello inferiore, no, come l'altra, dei lavori inferiori, ed è. E io ho detto, vabbè, mica è così brutta, sono andato a vedere. Allora, innanzitutto, c'è un problema. L'unico problema che posso capire per cui ha detto, no, secondo ChatGPT, che è brutta, è perché è canadese, perché sennò non c'è.
Queste cose non le devi dire in questo periodo storico, soprattutto che c'è quello che vuole invadere la Groenlandia, sì. Vuole trasformare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Ti prego.
Praticamente è una parodia di sono tutti episodi separati, mm-hmm. E ci sono tutte belle idee piccoline. Ed è una web serie.
Okay. Ah, una web serie. Figa!
Quindi vive lì. è molto divertente. Io non capisco perché secondo ChatGPT
c'è questo stigma del canadese.
Vi faccio un esempio: c'è il secondo episodio.
C'è più grandi
che parte...
canadesi.
Scusami. No, prego.
No, grandi canadesi, cioè non so, McFarlane. È un ottimo produttore canadese.
Tutta la cosa di Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim è canadese, cioè, vabbè, scusa, non volevo.
Celine Dion.
No, per farvi un esempio delle idee sì. fighe che ci sono, no? Sì. Nel secondo episodio inizia con questo tizio che sta pulendo per terra.
Sì.
E a un certo punto cade una cosa dall'alto. Lui guarda verso l'alto e vede questa torre, questo. È come se fosse al centro di un grosso campanile, no? Sì. E quindi vede e non si vede fuori.
La fila.
No, lui guarda, capito!
Guarda e raccoglie una mano con una spada laser. E parte tutta una storia dove lui non sa che cos'è questa cosa qui, no? Butta via la mano perché stava pulendo, no?
Certo.
E parte, lui non sa cos'è, e quindi pensa che sia uno strumento musicale perché va...
Vabbè, è geniale.
Meravigliosa di questo qui che fa vedere agli altri bidelli, no? E questo prova a creare delle musiche nuove, e poi sbaglia, taglia il braccio alle persone, cioè è tutta una cosa folle così.
Geniale.
È piena di. Sono tutti piccoli episodi di questo tipo qua.
Sono tipo sketch.
Sì, costa un quarto d'ora, 20 minuti massimo. Ma sono. È una web serie, quindi c'è la qualità di una web serie fatta. La terza stagione o la quarta, mi sembra che l'hanno fatta perché ha un fandom questa cosa qui.
Non ci credo.
E quindi hanno chiesto su Kickstarter per fare le ultime.
Recuperarla subito.
È brutta. Si trova su YouTube.
Ah, ok.
Liscia. Ma è sottotitolata.
Allora, questo è pure molto interessante. Allora, si trova in lingua inglese. Sottotitolata
in francese,
canadese, francese, spagnolo, portoghese, inglese, tedesco, e quindi manca solo l'italiano.
Okay. Ah, vabbè, ma però, col traduttore.
No,
di Google.
Ma potete mettere lo spagnolo, basta togliere la S finale. E la terza stagione è stata addirittura proiettata al cinema a Toronto. Ebbene sì, ebbene sì. È una webserie vecchia, parliamo del 2015-14.
Io voglio bene ai canadesi, mi fanno proprio tanta simpatia.
Io
peccato per Trudeau che se n'è scappato.
Sono quattro stagioni, 29 episodi, quindi è una cosa breve. Però se siete fan di Star Wars, vedere
la mano che
è bella questa
fa veramente schiantare. Quindi non so perché. C'è GPT, ma la
chiudiamolo,
come...
chiediamolo più spesso, potremmo trovare altre belle chicche.
Davvero.
Ma mai come quella che io so che Fabrizio ne vuole parlare lui, quindi...
No, io avevo due robette da dire. Uno, devo fare un endorsement. Devo dire.
Vai.
Oh, ma siete bravi quando volete. No, ho recuperato Secret...
Sei forte! Sei forte!
Ho recuperato Secret Level e dico, cacchiarola.
Vero?
Tranne la sigla fa poco
cacca.
Sigla fa poco cacca.
Tra l'altro,
animazione fighissima.
La sigla è il riciclo, cioè sembra il riciclo di quella robots.
Love Death and Robots.
E questo è un piccolo endorsement. Bravi, allora, quindi chi non l'ha ancora fatto?
Il migliore e il peggiore episodio? Tanto il peggiore lo sappiamo tutti, che è quello della PlayStation, che fa cacca.
Sì, no, quello fa. È uno spottone gigantesco. Okay.
Dai, però mi ha lanciato una cosa mio fratello che ho trovato molto carina.
Cioè,
secondo lui c'è una citazione nella citazione. Perché lei è Paperboy.
No, vabbè, ma va bene che... Però...
No, ma non, cioè anche brutta.
Vabbè, a me ha ricordato Snow Crash, il personaggio del Corriere in quel romanzo cyberpunk dove c'erano i pizzaioli che lavoravano per la mafia. Vabbè,
comunque,
sto esagerando.
Fino a 30 secondi alla fine, comunque non dico fra i peggiori, ma quello di Pac-Man.
Anche a me, no. Lui è piaciuto tantissimo, a me.
Poi c'è il twist finale, diciamo,
la chiave horror.
Sto riguardando solo un esempio di... Ma non so scegliere, perché appunto Dungeons & Dragons è molto molto bello, un ottimo inizio. Carino.
Quello della città con i soldati, io l'ho trovato.
Beh, no, anche New World molto carino, sì. Perché c'è anche la componente comica simpatica,
sì,
che è molto carino.
Quello di Schwarzenegger.
Unreal, secondo me, è anche molto carino, per quanto ripetitivo, nel senso, lei, cioè, il contenuto alla fine c'è poco, però anche visivamente veramente aspetta, fenomenale.
Il robot dentro l'arena.
Ah, minchia.
Forse
bello,
ecco, a livello bello, emozionale, sì, perché sto riscorrendo la lista, Warhammer, forse a livello emozionale
Warhammer è tanta roba,
veramente bello.
Pensa,
roba.
Ci ricordiamo ancora dopo averli visti da due settimane. Io, roba che con Lockdown and Robots.
Emozionalmente, quello che mi è piaciuto di più invece è stato Sifu.
Sì?
Sifu è proprio.
No, ma è bello anche quello, ma sicuramente. E... Outer Worlds è una favoletta, diciamo, sì, sì. No? Con la fine
molto
con la...
triste, però.
Sì, molto triste, sì, molto triste. No, sì, allora, sì. Non riesco a scegliere, sinceramente è molto carino.
Però l'hai gradita.
L'unica
sì,
cosa
no,
che
molto,
posso
ma
dire...
veramente tanto anche, non
l'unica cosa che posso dire che spero come Love, Death and Robots che ci sia almeno una stagione 2 e una stagione 3, almeno.
Sì, 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 sì.
Io invece
sì,
spero che non la facciano.
No, bisogna vedere. Bisogna dei diritti che dovranno pagare per fare.
Ma infatti il toto è capire
però magari come in Love, Death and Robots esatto, a qualcuno lo prosegue
ma la cosa interessante so, comunque è appunto questo adattamento, inserimento in un franchise, in una storia già ben definita, mm-hmm, in alcuni casi completamente inventata, sì, in alcuni casi riprendendo invece spunti da sì, quello sì, che sì, appunto è la lore del prodotto, e comunque farla veramente, costruirla bene, che ha una sua coerenza comunque, non
riuscire
è mai
comunque ad acchiappare il sottoscritto che non ha giocato a uno di quei giochi, a parte Pac-Man, non ha assolutamente senso.
Sta uscendo la versione nuova di Pac-Man.
Sì, vabbè. Comunque, il fatto che abbia acchiappato
così horror brutta. No,
Invece, sì, un'altra cosa, è anche un suggerimento a questo punto. È stato un mega recupero che ho fatto, che è stato appunto stimolato dal primo episodio della seconda stagione di Squid Games, nel senso che l'ho guardato, ho detto che palle, cerchiamo qualcos'altro.
Non la puoi tagliare così.
Ma vabbè, c'è qualcuno che l'ha vista?
Vabbè, ma questa è la mia.
No, no, guarda, no, sono curioso di sapere.
Anche mi è venuto fuori Chuck, no? Vorrei in video, mi ha fatto vedere Chuck. Un recupero di una serie che tra l'altro all'epoca comunque la vedevi a spizzichi e bocconi su Italia 1, quindi saltando sì, qualche episodio, non seguendo letteralmente cosa. Devo dire che la trovo un prodotto che è molto carino, rimane sempre del carino per il tipo di serie che è, dove però alla fine c'è The Office, perché alla fine tutta la parte del buy more del negozio è The Office, forse un pelino meno intelligente, ma comunque sempre The Office.
Pelino.
Cioè, c'è tutta comunque c'è tutta la parte comunque anche di action, che comunque non si prende proprio
dai,
sul serio.
Dai, quello che ti è piaciuto di più, dai.
E poi c'è la gnagna. No, però a parte gli scherzi, molto, molto simpatica. Beh, devo vedere come reggo fino alla quinta stagione. Allora sono arrivato alla metà della terza.
Che voglia che c'hai, mamma mia.
Però devo
a
dire...
di 25 episodi per stagione.
Comunque devo dire che alla fine è simpatica, ma è strade faticante, cioè senza impegno.
Sì.
Però simpatica, quindi se non l'avete vista, magari siete giovani oppure all'epoca la snobbavate.
Continuate a non vederla.
No, dategli una possibilità. Scusa, per carità, eliminate Tecnobubble e tornate lì, perché naturalmente è strapiena.
Lancio
però
un teaser. Perché parlando di defaticanti, sappiate che ho recuperato la seconda di Shrinking. Ve ne parlo la prossima puntata. Okay.
Prossima volta.
Io ho rivisto le prime quattro anch'io di Chuck. Che sia quel periodo che non potevo guardare cose brutte. Quindi ho detto, magari me le ricordo meglio di com'erano. E Chuck me la ricordavo, ovviamente, perché ero piccolo, meglio di com'era. Però se posso dire una cosa...
Ah, ma è simpatico, non è niente di che, però.
No.
Ma è invecchiata bene, secondo voi?
No, assolutamente.
Ok.
Però se posso,
c'è roba vecchietta molto
se
peggio,
posso dire, se posso dire, rispetto a quelle che di quel periodo là,
sì,
le scene d'azione sono molto,
sì,
molto migliori, sono fighe per essere quelle.
Beh, comunque
essere
possiamo quel dire che Zachary Levi,
sì,
comunque secondo me il personaggio si cala benissimo, cioè è perfetto per quel personaggio lì, e anche Adam Baldwin comunque a me fa scassare.
Sono sempre
dei
grandi attori.
Sì, sì, sì. No, ma infatti ti dico... E poi vabbè, Ivon Stravosky mi fa solo piacere vederla.
No, ma io sono molto curioso.
A me faceva sangue perfino quando faceva quella parte brutta in Dead Man's Tale. Pensa un po'.
Io sono molto curioso.
Dai, però non battiamo non mandiamo in bacca, andiamo a vedere la prossima serie.
Seconda stagione.
Ah,
quella che
vuoi parlare?
No, noi parliamo e togliamoci sto dentro. Allora, io ho recuperato tutta la seconda stagione di Squid Games, perché è impossibile non recuperarla.
Sì, le parlano anche i muri. Intanto bussi su un muro e dico, guarda Squid Game!
Allora, la prima cosa che bisogna dire,
sì?
Andiamo a Cesare, cioè quello che è di Cesare, la seconda stagione è del tutto interlocutoria. Cioè,
si parla,
un pezzo della terza.
Cioè, si ravana l'ombelico.
No, prepara la terza. Prepara assolutamente la terza. Okay. Infatti andava avanti le cose, ma scusa, ma
non vanno avanti. Non,
cioè, se quando è che si chiude sta serie? No, cioè, okay. non può chiudersi tutto in un episodio. Mm. E la storia di lui che
scusa, occhio, Disney Plus insegna.
Vabbè, però ho detto non la possono chiudere così, tutti sti soldi che se ne vogliamo buttare, non vogliamo farne una terza. Quindi lui, il protagonista, ossessionato da
che è uscito
vuole rientrare per
vuole trovare il boss del coso.
Quindi i primi, diciamo, la prima metà abbondante, diciamo, fino alle ultime due è lui che cerca di rientrare. Poi c'è un motivo per cui rientra, ci sta in piedi, quindi poi c'è il periodo, gli episodi di Squid Game,
dove c'è gente che muore, gente che gioca.
Con dei giochi, ci sono giochi nuovi, giochi vecchi.
Che era quello che forse il core del...
Sì, è quello che ha trainato la prima stagione, parliamoci caro.
C'è... allora, c'è un... Non voglio fare spoiler.
Non fare spoiler.
Perché non ho capito se è uno spoiler. Cioè, perché io quando ho visto quell'attore ho detto, così proprio, lo mettono così. E com'è? Strano. Mi sarei aspettato un meccanismo all'orologeria. Invece, non ho capito io e quindi mi sono autospoilerato inconsapevolmente. Cioè, ho preso un granchio e poi mi è andata di culo. Oppure non ho capito perché hanno anticipato questo che poteva essere un colpo di scena. Perché se tu poi vedi l'ultima, è costruita come se fosse un colpo di scena. Però
tu lo sai già.
Era fiacchissimo, perché ho detto, ma perché? Cioè, non lo so. Quindi sono rimasto abbastanza basito di questa scena.
Mi hai lasciato con la
mano in bocca. Diciamo, quindi la parte centrale ci sono i giochi e poi negli ultimi due c'è un cambio.
Cioè arriva questo personaggio.
I sudditi, i giocatori fanno una cosa che non dovevano fare.
Okay.
E quindi c'è un cambio che apre, e facendo questa cosa che non dovrebbero fare, apre alla terza stagione. Quindi secondo me non si può giudicare.
C'è una sospensione.
Sta stagione, perché non è una stagione, è semplicemente la prima parte della
terza. Prendo tempo.
Esatto, è la prima parte della prossima.
Quindi perché in generale in giro ho sentito molta critica su questa stagione.
Sì. Allora, innanzitutto, che cazzo ti aspettavi? Primo. No, quello era finita. Squid Game è finita nella prima stagione, è proprio finita la storia, era finita, non c'era nessuna possibilità.
L'arco narrativo era perfetto.
Quindi se la riapri, lo fai perché che cazzo?
C'hai i soldi, dai. Cioè,
ma infatti che fai una stagione sola? No. Quindi ti metti una condizione di riaprire almeno un paio di stagioni. Quindi era ovvio che questa era del tutto interlocutoria.
Sì, però io trovo che in questa qua si siano presi troppo sul serio. Se la prima, il core, come dicevamo, erano i giochi.
Sì, alla poi fine, in realtà c'era il sottotesto fortissimo sociale.
Certo,
per
assolutamente, però si che dura il primo episodio.
Sì, ma questa cosa poi monta nella vita degli altri personaggi.
Però... poi invece si prende veramente tanto sul serio, quasi una spy story, diventa una spy story. Cioè, che dici?
Allora, tu consigli che cambia molto.
Non l'ho finita, naturalmente. Io ho visto proprio
la prima e la seconda puntata. Lui deve tornare dentro. Finché non torna dentro,
arranca.
E poi tu considera che questa seconda stagione parte dalla fine della prima, no? E quindi deve essere per forza seria, perché la prima finisce proprio male,
con i capelli rossi.
Quindi quello riparte con questo dramma, e quello lo devi portare dentro, perché se no non si capisce perché quello la vuole rientrare dentro, capisci? Quindi forse la parte iniziale è lunga, cioè potevano fare un episodio solo e farlo rientrare, e invece sono due. Molto caricata.
Mi avessi fatto alla fine del primo episodio che lui entra.
Ma ancora meglio, se lui avesse fatto lui già dentro e ti racconta come è entrato,
sarebbe stato molto più figo. Sono d'accordo. Dovresti fare lo sceneggiatore
proprio io.
E l'altro problema, secondo me, è che una volta che tu vieni dalla prima stagione, quindi sai qual è il meccanismo, diventa un po' didascalico. Nuove dinamiche che si creano all'interno, perché cambiano le dinamiche all'interno dei giocatori,
perché sono
giocatori,
certo.
Perché si crea un meccanismo in cui c'è chi vuole stare dentro e chi vuole stare fuori in modo esplicito.
Sì.
Per creare questa situazione, secondo me, sono troppo... è troppo palese, è troppo che le cose succedono perché devi creare quel tipo di contrasto, è troppo come se tutti fossero americani nel mondo, invece no, ci sono anche quelli che capiscono i sottotesti.
Ma invece c'è Sandro, scusatemi chi chiede, ma è vero che c'è un cameo di Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri?
No, a me dicevano Josh Lane.
Ma chi sono questi?
Ma quelli, ma come? Ah,
Takeshi Castle.
No, Guido Pancaldi e sono Giochi senza frontiere.
Sì, è vero.
E Josh Lane anche.
Dovete assolutamente. Josh Lane, vedi, ma è uno spoiler. È quel personaggio che io
che entra in, vai che entra in scena, Sandro. Entra in scena dicendo
e parte.
Non vorrei dirvi, ma sono 50
minuti, ragazzi, che stiamo ciullando in mano.
Allora, io però posso dire, se vi è piaciuta la prima e sapete che ci sarà una terza,
guardatevi la seconda.
Potete secondo guardare. Me ve la potete guardare che sto Squid Game, sembra che capito.
È veramente il quarto potere.
Quindi mi stai dicendo che devo sospendere il mio rewatch di Chucky per guardare la seconda?
Secondo
stagione.
Me è più divertente quando entrano dentro, è più divertente.
Va bene. Ci riprovo, va bene, dai. Vabbè, vai.
Adesso paghiamo sta tassa con la serie della settimana. Dai.
Oh, che palle.
Serie TV.
Parliamo di Dune Prophecy, creata da Diane Ademujohn in coppia con Alison Schapner, che è abbinata alle coproduzioni, alle coscritture, perché è stata coattrice di Alias, Lost, Fringe e co-showrunner della seconda stagione di Altered Carbon. Comunque,
su e giù.
Serie che parte dal romanzo prequel Sisterhood of Dune di Brian Herbert e Kevin J. Anderson, una delle molte produzioni capitanate appunto dal figlio di Frank Herbert, l'autore della grande, immensa saga di Dune. Parliamo di 6 episodi che oscillano tra i 55 e i 78, quindi bisogna fare un po' attenzione.
Leggerina.
Prodotta da HBO.
Ma sembrano da 78 a 95.
Prodotta da HBO, rilasciata il 17 novembre, dal 17 novembre al 22 dicembre 2024 e distribuita in Italia su Sky, che le ha rilasciate settimanalmente il giorno dopo. Esattamente.
Siamo 10.000 anni prima della nascita di Paul Atreides. L'Imperium è reduce dalla Jihad Butleriana contro le macchine pensanti e l'Ordine delle Bene Gesserit sta iniziando a modellare il proprio piano di controllo attraverso influenze delle grandi case e il loro grande piano genetico.
Jihad Butleriana mi fa dire Gerard Butler che arriva sul spiano con il mitra.
Quello è l'altro prequel. Sono Valiar Konnen e sua sorella Tula coloro che stanno trasformando l'ordine delle veridiche in qualcosa di più, a costo di qualsiasi sacrificio. L'arrivo del misterioso Desmond Hart, sopravvissuto a Shai-Ulud, ovvero il verme di Arrakis, portando con sé nuove capacità che convincono l'imperatore a sceglierlo come nuovo consigliere, costituirà il nuovo problema da affrontare.
Ma questo lo spiega meglio il nostro trailer.
La sorellanza chiama a sé donne da molti mondi.
Suora, Suor Fulgenzia.
L'Imperium è fragile. Le grandi case lottano per il controllo.
Prevede catastrofi, violenza, pestilenza, guerra atomica, pezzi tanti siluriche sulla Zeran, scheggi di granata, scheggi di pomeggiana, flando infuocato. Prevede una roba tremenda.
Questo mette tutto in pericolo.
E allora sono cavoli tuoi, sorella.
L'Imperium è il circo della paura e delle dicerie. Sono circondato da vita.
Disgraziati maledetti, inetti, imbecilli.
Se perderò il controllo, le grandi case mi daranno in pasto a un verme.
In che senso, scusi?
Vostra maestà, voi avete un problema ben più grande di Arrakis.
Scusa, figliolo, che cosa hai detto?
Le ho offerto il mio aiuto.
C'è una guerra celata in piena vista.
Lei ha rifiutato di accettare i nostri soldi. E io ho detto... E allora sono cavoli tuoi, sorella.
Cristo, sta attento a come parli.
Ma santo Dio!
E per farlo mi è stato dato un grande potere.
Ferma! Ma puttana! Ma vaffanculo!
abbiamo mai visto una forza così potente. Noi dobbiamo agire.
Ma mangina! Non reagire che ti spezzo la sua sacra, ti spezzo io, sai.
Tira fuori il tuo coltello.
Che vocioni che hai, per parlarti meglio.
Siamo alla resa dei conti.
Che manone grandi che hai, per accarezzarti meglio. Tu sei il mio lupone, io sono il tuo cappuccetto rosso.
Dirigo una scuola per giovani donne. Non siamo una minaccia per nessuno.
Quando imparerete a non dire le parolacce alle suore?
Mai dire le parolacce alle suore. Allora, parliamo con la recensione tecnica. Io farei un excursus sul cast principale. Abbiamo Emily Watson, che abbiamo già ricordato con il suo esordio premio Oscar per Le Onde del Destino di Lars von Trier, ma uno dei ruoli più interessanti anche in Chernobyl, la serie sempre HBO, ma in ogni caso ha un'attrice con una carriera monumentale, che qui è una respingente Valyar Connen. Forse la Watson è pure troppo brava, perché Valyar è veramente insostenibile, se non antipatica. E lei forse riesce a rendere un po' questa antipatia.
Madonna santa, la rende benissimo.
Segnaliamo che il personaggio da giovane invece è interpretato dalla brava Jessica Barden, che abbiamo amato nel ruolo di Alyssa nella serie Netflix.
Ecco, tutto il tempo dice
The End of the Fucking World. Poi abbiamo Olivia Williams, anche lei tantissimo cinema e serie come Counterparts e The Crown, che qui è Tula, la sorella Harkonnen. Riesce a mostrarci un personaggio che cova fortissime emozioni dentro un algido contenitore. È forse uno delle, forse dei personaggi su cui si poteva lavorare un po' di più da quel punto
sì,
di vista.
Scusa, mi è venuto in mente che, visto che c'è anche nel trailer, una sì. cosa che ho apprezzato molto poco.
Nino Banfi.
Di questa serie, no, non del trailer. Soprattutto, purtroppo, facendo il paragone con il recente Villeneuve, è il sound design. Per esempio, una cosa che mi è piaciuta proprio pochissimo, che mi ha quasi dato fastidio, è l'effetto che hanno utilizzato per creare la voce delle Bene Gesserit.
Però
sia in originale, cioè non solo nella versione italiana, proprio la versione originale, l'ho trovata pezzotta.
Secondo
cioè
me perché nel racconto, io lo dico perché non è uno spoiler, perché la cosa si vede all'inizio del primo episodio, innanzitutto non è una tecnica in uso.
No, la stanno imparando.
Vabbè,
sì, ho capito, però sembra riprodotta con i megafoni di plastica della Luna Park.
Pezzotta. Cioè, andiamo avanti col cast. Abbiamo Mark Strong, ultimamente abbiamo visto un po' ovunque, ma lo ricordiamo come Carmine Falcone in The Penguin, e Javicco Corvino, anzi Javicco Corvino, forse il personaggio più emotivo, umano e fragile di tutta la serie. Lui è l'imperatore dell'Imperium e un po' sembra un po' babbione all'inizio. Ultimo, ma non ultimo, che vogliamo segnalare, poi vi diamo anche un plus, Travis Fimmel, che abbiamo già detto, il Ragnar Lothbrok in Vikings, oppure Raised by Wolves, e qui interpreta Desmond Hart. Abbiamo già raccontato il suo personaggio un po' ambiguo nei nostri Watch in Progress, nulla da dire, lui è bravo, ma da qualche anno fa sempre dei ruoli che hanno lucido, folle, messianico.
Sta diventando uno spoiler vivente.
Sì, quando vedi lui hai un personaggio caratterizzato in questo modo. Il piccolo plus che abbiamo scoperto che è tra la presenza di Mark Addy, forse qualcuno si ricorderà nel ruolo di qui interpreta un anziano Evingi Harkonnen, però ha fatto molte cose, ma tutti se lo ricordano come Robert Baratheon in Game of Thrones. Vino! Ho detto tutto.
Sì, anche perché tornerà di Game of Thrones.
Comunque, la prima cosa che viene da pensare dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda la messa in scena, eccetera, eccetera, ovviamente il confronto con...
Ma si può fare questo confronto?
Allora...
È filologicamente corretta questa cosa?
Inizialmente...
Purtroppo sì, nel senso che essendo uscita a ridosso e palesemente sull'onda del successo del film cinematografico...
A ridosso, ma c'è...
Così parrebbe, però ricordiamo in ogni caso che questo prodotto faceva già parte dei piani della Legendary Entertainment quando ha acquistato i diritti dell'opera nel 2016, annunciando in pompa magna che insieme al film ci sarebbe stata anche una serie TV con il nome, già nel 19, con il nome Sisterhood, cioè Dune The Sisterhood. E che avrebbe avuto, questo era da comunicato ufficiale, proprio Denis Villeneuve, perché c'era anche Spazis, l'autore, come regista del primo episodio. Poi sono successe una serie di casini, tra cui anche il Covid, il fatto che si siano anche avvicendati degli attori, questa roba
però è stata... allora il legame c'è.
Sì, però questa roba è stata schiacciata dal film, rimandata in più occasioni, E secondo me, proprio come è messa, come è stata montata, come è stata presentata, soffre di tutti questi lavori di taglia e cuci. Perché esteticamente la serie è proprio bella da vedere.
Sì, non cioè, è brutta.
Porca
in,
miseria.
In sé.
Cioè, ci sono scenografie, la CGI è corretta, è pulita, tutto quanto. Ma secondo me il grande peso lo fa il grande schermo. Perché perde proprio per la magnificenza e la magniloquenza delle immagini di
assolutamente. Però secondo me, secondo me rispetto anche al film ha un'estetica senza personalità, cioè mentre l'estetica messa in scena da Villeneuve ha una fortissima personalità,
forse c'è un recupero.
Questa è un po' più piattuccia, nel senso è buona, è molto buona, ma senza guizzi, senza personalità, molto standard, se vogliamo.
Insomma, gli è andata male che il film è troppo bello, quindi
sì, questo sicuramente.
Quello sicuramente, sicuramente. Aggiungendo tra le cose un po' banalotte il fatto che ci sono presenti molte coreografie sia nel sesso che nei combattimenti, e i combattimenti sono abbastanza low.
Le coreografie nel sesso mi fa morire.
Questa è una cosa, lo dico perché l'ho ritrovata. Questa è una cosa che abbiamo pensato io e Paolo, ma l'abbiamo poi ritrovata anche nelle recensioni di altri.
Sì, sì.
Infatti che abbiano coreografato anche le scene di sesso per renderle carine da un punto di vista estetico, ma mai così...
E infatti, infatti il risultato...
Schiva, colpisci.
Guarda, il risultato è proprio quello. Sono coreografie di cui ti rendi conto.
Cioè sono belle, ma non sono realistiche.
Vedi questi personaggi, vedi questi attori che si muovono... E veramente ti sembra di sentire in sottofondo uno, due.
Allora,
cioè proprio
hai presente nel primo film di Villeneuve quando Paul e il suo maestro di spada combattono, fanno un brevissimo incontro, sì. Lì riesce fisicamente a capire che cercano di farsi del male. È presente la veridicità di quello che stanno facendo, considerando che loro ti stanno facendo vedere come funzionano, come funziona lo scudo. Lì serve solo a quello. E però hai la presenza del fatto che si possono fare male. Difatti c'è l'affondo che diventa rosso. Qui c'è esattamente la stessa cosa.
Nelle scene di sesso, però.
No,
anche
lì c'è l'affondo.
C'è l'affondo, sì, esatto. Però vedi che è tutto super costruito. Sì. Questa cosa qua si vede tantissimo.
Cioè, sembra una scena di allenamento anche quando si stanno ammazzando soldati e ladri. Cioè, proprio.
E questa è l'impressione. Sarà perché c'è la televisione di mezzo?
Alla Ring of Power, ho capito.
No, non esageri. No. Ascolta, per favore.
Spererei di no.
Andiamo avanti, parliamo invece di La Ciccia.
Allora, arriviamo alla recensione narrativa. Innanzitutto stiamo parlando di un prodotto che è molto denso, molto complesso. È un'opera di fantapolitica e l'altra cosa che ci ha colpito, e da qui la citazione che avevamo fatto prima, il fatto che invece che a guardare a Dune, sembra più questa serie voglia guardare a Game of Thrones.
Allora, intanto scusa, decidetevi, Dune, decidetevi.
È uguale, non cambia niente, come preferisci tu.
Come preferisci?
No.
Puoi chiamarla anche Arrakis, è uguale.
Perché sembra un Game of Thrones, ma senza draghi e con molto meno sesso.
Peccato, perché prometteva bene all'inizio.
Soprattutto però senza riuscire a mantenere quel livello di fascinazione e solennità che aveva l'opera di Herbert, e soprattutto con la sua recente trasposizione che, come dicevamo prima, è difficile da non tenere a paragone, visto che siamo nello stesso universo narrativo, visto che ci sono le stesse figure mistiche, perché parliamo sempre di Harkonnen, parliamo sempre di Atreides e soprattutto parliamo sempre di Bene Gesserit.
Ma tra l'altro non vengono mai citate, loro non si chiamano mai Bene Gesserit,
no, è vero,
se
è
non
vero.
Mi sbaglio, sono sempre veridiche oppure la sorellanza, la chiamano così.
Tra l'altro una componente mistica e religiosa che ha un peso altissimo, e il fatto che manchi questo senso di epicità in quelle che stanno preparando un piano che si protrae per 10.000 anni
e più,
perché poi va oltre, risulta un po' debole. Poi ci sono alcune perplessità che hanno colpito molte persone. Va benissimo che c'è stata questa famosa jihad butleriana per cui si sono negate totalmente le tecnologie gestite dalle AI. Tra l'altro questa
è bello,
buffo, questa
allora,
cosa sì. Che c'è questa contemporaneità, sì. Però lascia perplesso il fatto che sono passati 10.000 anni, questi vestono ancora uguale. cioè l'estetica,
perché la roba buona dura nel tempo.
Cioè il gusto estetico, architettonico, tecnologico.
Avresti preferito il futuro di Diana?
Sono esattamente,
siamo 10.000 anni indietro.
Siamo 10.000 anni in prima. Uguale, sono passati 10.000 anni e nessuno ha cambiato un gusto.
Perché quando ti diverti, capisci, il tempo passa.
E sta cosa un po', soprattutto visto che un'altra delle cose che è uno dei punti di forza dell'epopea di Dune è proprio invece il world building, cioè la costruzione di tutti quelli che sono i piccoli dettagli, le piccole cose che sono state realizzate per inventare la veridicità di questo universo.
Che a me fa impressione, perché è stato talmente seminale che ha in qualche modo contaminato altri prodotti che sono diventati altrettanto famosi, proprio come Star Wars e lo stesso Game of Thrones.
Star Wars
Game
of Thrones palesemente.
Sì, ma anche lo stesso Game of Thrones, i punti di contatto sono innumerevoli.
Quindi questa cosa un po' lascia perplesso. Però al di là di queste cose qua, in generale questa serie ha dei passaggi che finiscono per essere veramente piuttosto faticosi. C'è una freddezza estrema, per cui non si riesce mai a partecipare emotivamente dei personaggi. Anzi, addirittura, dicevamo prima di Vali, eccetera, se ne prendono talmente tanto le distanze che non solo non te ne frega una ceppa di quello che si succede, ma se gli va male sei pure un poco contento. Se gli succedono cose brutte non ti dispiace
così
tanto.
È un'opera interattiva, capisci?
Sì.
Quindi questa cosa, allora... Per fare un esempio, tornando al personaggio più importante, che è quello di Valia, oltre al fatto che va benissimo, è interessante il fatto che si carichino tutti di sfumature negative, sono tutti personaggi brutti, fondamentalmente. Cioè, alla fine dei conti, hanno tutte motivazioni che sono tra lo sbagliato, il negativo e lo sgradevole.
Mm-hmm.
Ok? Però non sono veri antieroi. Per esempio Valia, è vero, è vittima di diverse tragedie, ma alla fine non sembra una persona che, come dire, sta cercando la rivalsa. No, sembra una bimba viziata che pesta i piedi. Punto. Questo è quell'effetto che fa.
Inizialmente sì. Sì.
E...
poi diventa solo antipatica.
Poi diventa solo antipatica, perché cresce, non è più bimba.
Esatto.
No, però anche... cioè, c'è proprio l'effetto di bimba stizzosa.
Perché questa è una serie che non vuole accarezzare gli istinti dello spettatore, vedi? E quindi è caustica in quella direzione. I personaggi sono urticanti. Come la mettiamo?
Bene.
Tra l'altro, nonostante la densità di informazioni, e visto che abbiamo detto che insomma c'è un'articolata trama politica, eccetera, ci sono diverse sottotrame, la cosa allucinante che stiamo parlando di una serie di soli 6 episodi, eppure arrivi alla fine e ti sembra che ci sia minutaggio eccessivo.
Ma sono 12 gli episodi in realtà, cioè, se durano 80 minuti sono 12 gli episodi, non so.
Sì,
6.
Ma ne bastavano 3 probabilmente, cioè una roba...
Per quello che ha raccontato sì, probabilmente sì.
Cioè, nonostante la densità di informazioni, sono riusciti a sbrodolare.
Proprio per questo stiamo per dare un voto tecnico, che ricordiamo è da 1, ovvero Superstition di Mario Van Peebles, a 5, che è Breaking Bad e Better Call Saul, che è un po' impietoso, perché se dovessimo premiare proprio il valore tecnico della messa in scena, potremmo dare un voto più che sufficiente, ma c'è tutto quello che hai raccontato finora che purtroppo a malapena
sufficiente
tocca la sufficienza, per cui la scala tecnica è per Dune Prophecy 3 meno su 5.
Ma aspettavo di meno.
Infatti, posso dire, come avete parlato, secondo me questo voto qua è dato un po' col cuoricino.
È vero, è vero.
Perché
è vero.
Secondo me era più da 2-2.5. Era come ne avete parlato.
Per come avete parlato.
Per come è stata messa, in scena, cioè bisogna riconoscere che tecnicamente.
Diciamo che
tecnicamente.
Reggio, poi mi hai detto che capisci che tu mi hai detto che.
Sì.
Non è che è bellissima. È buona.
È un 3 meno. È un 3 euro. Non arriva alla sufficienza per i problemi gravi, secondo me.
Sono una cosa.
Allora, è la classica serie più interessante che è appassionante. È ben fatta da un punto di vista tecnico, produttivo ed estetico, ma non riesce a realizzare un buon equilibrio tra complessità narrative, personaggi e la stessa scansione narrativa. Fu restata, secondo noi, da un setting troppo lungo e in alcuni casi fortemente espositivo. A questo aggiungiamo, come dicevi tu, la rappresentazione eccessivamente distaccata di quel lato oscuro e umano dei suoi personaggi, che lascia allo spettatore pochi strumenti emotivi per partecipare di più e meglio alle vicende, di fatto riducendo la tensione narrativa e rendendo difficili interessarsi al destino dei vari personaggi. Io vorrei recuperare in sintesi quello che ha scritto Antonio Dini sulla sua recensione dei primi episodi, che secondo me riassumeva già quello che sarebbe arrivato, e secondo me ci ha preso, cioè dei primi episodi della serie, l'ha scritto su Fumettologica, cioè manca l'emozione che fa battere il cuore, a noi non ha fatto battere il cuore.
E infatti a un certo punto
un pochino forse, che, un mezzo punto
ti fa battere le, che scimmia abbiamo?
Sarà altissima.
Vai. Stiamo al Tarsio. 2 su 5, la scimmia piccola, piccola, piccola con gli occhioni. Cioè, affascinato più intellettivamente che non emotivamente, al punto che tutte le sorprese e i colpi di scena sembrano arrivare tutti troppo tardi. Ovvero quando il contraccolpo emotivo che prevedevano di consegnare allo spettatore ha perso completamente la sua forza. Da qui il nostro consiglio per la fruizione. La posologia da un episodio alla volta è quella consigliatissima,
quella di sopravvivenza.
Di sopravvivenza. Perché il rischio a vederne più d'una dietro l'altra è quello definitivamente di mollarsi.
Sai
di
perché? Perché fatto in questo modo, c'è setting, colpo di scena. Ah, figo, allora va avanti. Seconda puntata. Setting, colpo di scena. Ah, ma va.
Aspetta,
al terzo episodio ti sono rotto le palle.
Sono d'accordo. Senza, ah, figo, colpo di scena. Non esageriamo. Colpo di scena.
Vedi che sono tre. Hanno proprio tirata. È Villeneuve che l'ha tirata su.
Sì, probabilmente siamo anche noi ancora legati.
È quello che dicevo, il cuoricino, il cuoricino.
Allora, siamo riusciti a ottenere dai Nermanchis dopo una lunga cosa trattativa.
Sono arrivati tardi da curva.
Come si chiama il brano?
Non c'è dune senza trash.
Nelle sabbie di Arrakis ci perdiamo. 10.000 anni prima di Paul sogniamo. Bene Gesserit, tra piani e mistero. Intrighi di palazzo, un potere severo. Freddezza che avvolge, emozioni che scemano. Un viaggio che inizia ma il cuore rimane fermo. Nella politica della sabbia oscura si cerca la luce ma è solo una paura. Dune profezia, speranza che svanisce. Tra complotti e piani la mente si sfinisce. Emozione che manca, il cuore non si spezza. Nel deserto di intrighi la passione è disconnessa.
Grande rock anni 80,
Manca il featuring con Davide Vanni e siamo
personaggi distanti, antieroi incerti, tra paglia e tula i loro volti deserti. Narrativa lenta, troppo espositivo. La grandezza di Herbert resta un obiettivo. Non c'è sabbia che copra il difetto, tra estetiche povere e un ritmo sospetto. Un gioco di potere che prova a brillare, ma il cuore del pubblico non riesce a scaldare. Nella politica della sabbia oscura si cerca la luce, ma è solo una paura. Dune profezia, speranza che svanisce. Tra complotti e piani la mente si sfinisce. Emozione che manca, il cuore non si spezza. Nel deserto di intrighi la passione disconnessa. Così chiudiamo, nel deserto restiamo. Una profezia di sventura portiamo. Le stelle lontane non brillano più. In questo universo c'è solo un tabù. La scimmia è stanca, non vuole giocare. Un episodio alla volta è il modo per restare.
Però il 3 poi glielo diamo, glielo
meno,
diamo.
Dai, meno
2, 3 meno 2.
L'angolo maledetto.
Simone,
Sempre l'iniziativa prendi, sempre.
L'opinione di De Simone.
Eccoci qua, com'è andato quest'anno, ragazzi?
Ah, come che sia andato? Abbiamo bevuto tantissimo, festeggiato, bravo, brindato,
magnato.
Ricchi premi, cotillon.
Allora io ho fatto ho fatto come si fa a fine anno?
Sì.
L'autocritica di come è andato l'anno prima.
Ah, il bilancio.
Esatto.
Ho paura per quello che stai
dicendo. No, e quindi ho detto, ma guarda, quest'angolo maledetto sta diventando molto da vecchio di merda.
Ma hai fatto una roba alla studio aperto, hai fatto alla fine. Dai.
Ma sì, è proprio una roba del tipo, no, le cose vanno male. E allora ho deciso che quest'anno bisogna cambiare il registro.
E quindi
la prima cosa che ho fatto è l'ho tolto l'angolo maledetto.
Ma no, ma cosa?
Niente, ho venduto lo spazio alla Rai.
Quindi
abbiamo questo nuovo contratto per cui apposta l'angolo maledetto ci sarà il TG.
Scusami, ma con tutti quelli che passano alla 9, potevi anche tu fare un salto.
E le 9 non ci vogliono.
Pagano di più.
Ma ce l'hanno già quelli che fanno la scorreggia sotto il braccio.
Ah, già, la corrida. Vabbè.
E quindi direi che possiamo partire con il notiziario. Non avevamo i diritti.
Ah.
E questo è il TG delle 19.43, ma anche delle 20.14. questo, ma metteteci voi l'orario che volete. Allora, buonasera a tutti e partiamo con la cronaca. La Befana è stata arrestata nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. Nel 2024 troppi bambini cattivi. Così la vecchina si è detta costretta a riaprire la cava di carbone del Sulcis del Monte Sinni, ma non aveva i permessi ambientali in ordine. Volevamo mandarle del carbone, dichiara il pubblico ministero che si occupa del caso, ma sarebbe stato un cane che si morde la coda.
Certo.
Meglio l'ergastolo.
Accidenti.
No, pensavo fosse Salvini l'avesse beccata con la nuova, non avesse avuto un goccetto di troppo. Però.
Lucido sì, lucido no.
Continuiamo con la cronaca. Sì. Rubati migliaia di DVD dai cestoni dell'autogrill. Durante la notte tra il 31 e il primo dell'anno, migliaia di DVD sono sparite dai cestoni dell'autogrill di tutta Italia. Le forze dell'ordine stanno indagando, ma l'evento è circondato da un alone di mistero. È opera di professionisti, visto come sia avvenuto tutto in modo coordinato e senza lasciare tracce, ha dichiarato il capo della squadra furti di autogrill, che sta seguendo l'indagine.
Squadra furti di autogrill.
Non sappiamo ancora però il movente, visto che parliamo di supporti che contengono film e serie TV dal bassissimo valore di intrattenimento artistiche. Vi terremo però informati sugli sviluppi.
Continua ad avere interrompete lo speaker, per favore. Dai.
Allora, ci sono grosse novità sul fronte della lotta al global warming. Cambiamo pagina, quindi. Dal 2025 non ci sarà più di una serie all'anno dedicata a Star Wars. Il livello di sterco prodotto dalle nostre serie Star Wars nel 2024 ha superato di gran lunga quelle degli allevamenti intensivi del Nord America, si legge in una nota della casa di produzione statunitense che detiene i diritti dell'IP incriminata. Ridurne la produzione è il nostro modo di provare al mondo l'impegno concreto di Disney a favore della sostenibilità. Ma andiamo avanti e cambiamo pagina, passiamo alla pagina degli spettacoli. Li Yu Jung Ji, che sappiamo chi è,
Liu Junji, sì,
torna su Netflix con Squid Game 2 e dichiara: è meno spietato di The Acolyte, ha dichiarato l'attore coreano. In Squid Game almeno una carriera su 456 si salva. Ma parliamo di Italia, di casa nostra.
Torniamo a casa nostra.
L'Italia si prende le proprie soddisfazioni sul grande schermo. Torna il cinema Panettone nelle sale ed è terzo al botteghino dopo Mufasa e Oceania 2.
Però
la rinascita di un genere che sembra finito è frutto di un'ingegnosa innovazione. Per gli altri film, spiega Christian De Sica, paghi per entrare in sala. Nel caso del nostro Cortina Express abbiamo deciso di far pagare per uscire dalla sala.
Hanno fatto i miliardi.
Chiudiamo ovviamente con la pagina dello sport.
Bene.
Il wrestling sbarca su Netflix in tutto il mondo tranne che in Italia.
Ma no,
Purtroppo sì. Abbiamo ritenuto che uno sport di lotta dove dei professionisti si affrontano senza regole, in cui vince colui che riesce a sottomettere per primo l'avversario, fosse uno spazio già occupato in Italia da un'altra emittente, dichiara Triple H, vicepresidente esecutivo del WWE.
Anzi, abbiamo deciso di fare un accordo proprio con questa emittente per introdurre alcune delle storyline più di successo trasmesse nel loro palinsesto nel prossimo main event SmackDown. Ringraziamo Parlamento TV per la loro disponibilità. Attenzione, mi sta arrivando una velina prima di chiudere. Allora, sì, mi dicono che c'è un aggiornamento appena arrivato in redazione. Okay. Vediamo, vediamo. Riguarda il misterioso furto di DVD. Ah, benissimo, beh, vediamo gli aggiornamenti. Gli inquirenti fanno sapere che la refurtiva è stata ritrovata.
Bene. Ah, bene. Beh, vista, siamo tutti molto contenti.
Vista la tipologia di merce, film e serie inguardabili, siamo subito andati dal ricettatore più famigerato per questa tipologia di ricettazione. Ha fatto sapere il colonnello dei NAS che ha effettuato il ritrovamento. Tutta la merce sottratta è stata ritrovata nel catalogo Amazon Prime Video 2025. L'operazione di recupero dal catalogo ufficiale Prime Video della refurtiva tuttavia sta risultando più complicata del previsto. Infatti i periti non riescono a distinguere gli episodi rubati di Xena Principessa Guerriera da un qualunque episodio degli Anelli del Potere.
Adesso stiamo esagerando.
Maggiori dettagli nelle prossime edizioni del nostro TG.
Stiamo esagerando per Xena, poverina, per Xena, cioè, ovviamente,
ovviamente.
E diciamo, con questa buona notizia vi auguro una buona serata e risentirci al prossimo episodio del nostro TG.
De Simone, via dalle palle!
Però il TG maledetto,
il TG maledetto è una rubrica che vorrei sentir tornare.
Tra l'altro c'è Amazon Prime Video e continua a mettermi il bannerone grande di The Walking Dead. A me! A me! In mezzo!
Bellissimo! Bellissimo, bellissimo, la voglio risentire.
Sigla finale spettacolo.
Nella prossima puntata vi parliamo di The Day of the Jackal, produzione Sky Studio ispirata all'omonimo romanzo di Frederick Forsyth. Abbiamo fatto dei watch in progress, abbiamo deciso che questa meritava di essere raccontata. Ricordiamo a tutti voi che state guardando il video di mettere un bel mi piace al video, iscrivervi con la campanellina per avere tutti i nostri aggiornamenti. A voi che ci state ascoltando via podcast e non potete vedere il buon Fabrizio che sta facendo dei gesti,
la
campanellina dove infili quel dito, ricordiamo a voi che ci state seguendo in podcast di mettere mi piace e comunque seguire il nostro canale. E se già che ci siete, mettete anche le stelline, un bel commento, se vi è piaciuto l'apprezzamento, se non vi è piaciuto diteci cosa non vi è piaciuto, esatto, cosa non vi è piaciuto, dateci un consiglio, cosa vorreste che voi si parli.
Abbiamo aperto un indirizzo email apposta per le critiche, cestino chiocciola su cosa
vabbè, se vi è piaciuta questa puntata consigliatela ad amici, parenti, ma soprattutto a nemici o a quelli che hanno apprezzato Dune Prophecy, così almeno parte una bella flame. Detto questo, abbiamo detto tutto, ci vediamo fra 7 giorni, mi raccomando, The Day of the Jackal. Io ringrazio in regia Fabrizio e Matteo, qui saluto il buon Paolo Ferrara, io sono Michelangelo Alesso. Ci vediamo, dai, manca solo una cosa, ovvero ricordarvi
il primo dell'anno,
ovvero ricordarvi che chi non ci ascolta è un bimbino.
Che bello.
Cioè, di quelli che hanno recensito di un Prophecy siamo stati più cattivi. C'è gente che gli ha dato 8. 8 gli ha dato.
C'è gente che è pagata bene.
Ma veramente.
Ricordati che devi morire!
Sì, sì, no, mo me lo segni, bro.
Radio Home. Sono come suono.